Allora. La prossima presentazione la faccio io, per cui mi autopresento, mi sono già presentato prima, mi chiamo Emiliano Bruni e lavoro in un internet service provider di Pescara. E quello che vi voglio far vedere oggi, per sommi capi, è quello che si chiama un content management system, sostanzialmente è un sito web che è possibile gestire e mantenere, diciamo, anche da persone non esperte di HTML, per cui è un sistema per costruire, usualmente si serve per costruire dei portali oppure dei siti collaborativi oppure dei siti grandi che vengono mantenuti, che vengono gestiti da più persone. Ce ne sono tanti di questi strumenti, adesso vedremo le varie differenze fra i vari strumenti, intanto che questa parte, e poi magari cercherò di dare due o tre motivi per cui WebGUI, secondo me perlomeno, è un ottimo content management system. Diciamo che è una via di mezzo fra sistemi molto complessi, da un lato, e sistemi invece molto, troppo magari sotto certi versi, semplicistici. Allora, vogliamo andare a prendere un caffè intanto che questo Pentium 800 parte. Questo potrebbe essere una macchinuccia di quelle messe tra quelle che prima citava Fabio Riccio. È un residuato bellico. Allora, aspettiamo pure OpenOffice. Tanto per affossarla. Allora, io ho qualche slide all'inizio, dopodiché la maggior parte del talk sarà fatto proprio sul sistema reale, cioè su WebGUI. Allora, innanzitutto vorrei fare un excursus storico su... manca una slide. Oh. Cioè, questa. Non me la fai vedere? Oh. Che bello, c'è una slide lì che mi salda tranquillamente. Va bene. Tanto. Questa qui, vabbè, la faccio vedere in questa visualizzazione, tanto uguale. Allora, diciamo, un escurso storico su come si è progredito nel corso del tempo l'auto-orienting del web, ossia le modifiche delle pagine via web. Allora, innanzitutto c'è la preistoria in cui le pagine, tutti i siti web, erano sostanzialmente pagine statiche, che venivano mantenute da persone che conoscevano l'HTML e venivano mantenute tramite editor di testo puri e semplici, quindi sotto Windows il blocco note, sotto Linux o Unix i vari Emacs o VI o quello che sia, quindi erano delle pagine totalmente statiche. Lo step successivo fu quello di, vista l'ingrandirsi del web e vista la crescita di domanda relativamente a pagine più dinamiche, è nata la necessità di dover creare e manutenere siti di contenuto dinamico, quindi dei siti che erano una parte HTML, una parte un motore di scripting che generasse dinamicamente queste informazioni dinamiche. Dopo questo periodo, che è stato abbastanza lungo, con l'evolversi del nome, ormai lo scoppio, ormai il boom di internet, sono nati i primi portali, ossia dei siti che sostanzialmente al 99% non gestivano loro i contenuti, ma recuperavano contenuti da terzi, li fondevano insieme, fornendo all'utente in un'unica pagina contenuti che lui, se avesse dovuto vederli senza quella pagina, sarebbe dovuto andare su diversi siti. E i vari sono i vari portali, diciamo, classici. Come il portale, la filosofia del portale si è evoluta, oggigiorno stiamo in un momento di transizione tra il portale e quello che viene chiamato comunemente Content Management System. Vediamo che cosa sono esplicitamente. Quindi, ok, com'erano le pagine statiche? Allora, le pagine statiche, che dicevano, erano HTML pure, erano fatte con un editor che non è visuale, cioè io vedevo il codice HTML, non vedevo il prodotto, il risultato, quello che l'utente vede da quel codice HTML, per cui bisogna avere immaginazione per non dover stare a debuggare spesso, tra virgolette, questo codice. Nei siti fatti con pagine statiche capitava molto spesso, a meno di non essere l'unica persona che gestiva quel sito oppure di non starci molto attenti, che ci fosse incoerenza di layout grafico tra una pagina e l'altra, quindi capitava spesso di vedere in uno stesso sito una pagina con uno sfondo nero, una pagina con uno sfondo bianco, per cui proprio sembrava proprio di stare su due universi separati. E le modifiche dovevano essere fatte da, tra virgolette, lasciatemi dire parola, esperti di HTML, che non è una cosa così esorbitante, così difficile, però insomma non era una cosa da utente, da segretaria ad office automation, insomma. Dicevo, lo step successivo è stato quello di aggiungere all'HTML dello scripting lato server, che ha complicato ulteriormente le cose, perché a quel punto iniziavano ad esserci i primi editor visuali, però quegli editor visuali erano nati per lavorare su pagine statiche. Quando si aprivano pagine dinamiche con gli editor visuali, saltava tutto, proprio non si riusciva nemmeno a mantenerli, per cui si ritornava, nonostante c'erano gli strumenti per gestire pagine statiche, comunque bisognava ritornare lo stesso al VI per gestire le pagine non statiche, che iniziavano a essere sempre di più. Continuava ancora ad esserci incoerenza di layout tra le pagine, perché ogni pagina dinamica era a sé stante rispetto all'altra. E qui le modifiche proprio dovevano essere fatte veramente da esperti, cioè da chi sapesse utilizzare linguaggi di scripting, lato terzo, cioè da programmatori. E la cosa peggiore è che non è possibile nemmeno dire tu pensa alla parte HTML e io faccio scripting, perché era tutto fuso insieme. Per cui uscivano fuori dei siti che, soprattutto, anche per esperienza personale, di solito i programmatori non sono grafici, anzi sono l'opposto, perché uscivano degli obbrobri. Dopo tutto questa serie di problemi sono iniziati a nascere i primi portali, ossia si è creato da persone esperte quelli che vengono chiamati Application Program Framework, ossia dei sistemi di scripting che prendevano delle pagine statiche, quindi lavorabili e gestibili e gestite da grafici, non da programmatori, prendevano queste pagine, le elaboravano e le inserivano in un layout coerente. Quindi, innanzitutto la manutenzione di questo layout coerente, almeno al lato programmatore, era un grosso lavoro, perché tutti questi portali erano fatti e gestiti da differentemente da tutte le persone, cioè libero deve fare un portale, si crea un proprio application program framework e lì ci mette le sue pagine, Tiscali si crea un proprio application program framework e lì ci mette le sue pagine, quindi c'erano una miriade di sistemi per fare queste pagine, per avere un sito gestibile da persone che non sanno nulla di HTML, che usano i vari front page della situazione. Quindi c'erano questi siti, ma se per esempio si andava un editor, un web editor, doveva fare delle pagine per Tiscali e o per Libero, faccio due esempi, tanto per dei due nomi, si trovava con dei pseudo HTML differenti. Quindi magari Libero gli dava delle specifiche e Tiscali altre specifiche. Per sopperire a questa non standardizzazione dei sistemi, sono usciti fuori proprio dei prodotti per creare dei portali, diciamo. Quindi siamo arrivati finalmente all'era dei content management system. Cosa hanno di comune i content management system? Hanno di comune che il framework di base è lo stesso, quindi tutti i siti fatti in PHP Nuke hanno ovviamente come application program framework, chiamiamolo così anche se di proprio non è, PHP Nuke. Tutti i siti fatti con Plone, un altro content management system, hanno tutti questo background comune che è l'application program framework chiamato Plone. Inoltre tutti questi application program framework danno già di default un editor HTML, what you see is what you get, quindi un editor dove io non metto il codice HTML ma uso l'editor come se fosse un Word della situazione, integrato nel browser. Per cui se io ho i permessi, fra virgolette, per modificare quella pagina, non devo prendere un altro software, scaricarmi la pagina, modificarla, riuploadarla. Direttamente da dentro al browser riesco a modificare la pagina vedendo, mentre faccio le modifiche, quello che è il risultato finale, da dentro al browser. Inoltre il layout è completamente coerente perché è gestito dall'application framework ed è totalmente quindi gestibile da utenti anche di fascia bassa, dove per fascia bassa intendo la segretaria che non sa nulla di programmazione, che deve per esempio inserire, adesso dico la segretaria, una nuova notizia sul portale dell'azienda o quant'altro, oppure mandare una circolare, scrivere una circolare sul sito. Ok, allora quali sono le caratteristiche comuni? Ritorno a ripetere, il layout, l'editor, la pubblicazione automatica scadenziata, nel senso che un altro problema dei siti non gestiti come content, dei portali non gestiti come content management system, era che alcune notizie, alcune pagine, dovevano essere magari pubblicate, duravano, diciamo, da un dato giorno a un dato giorno. Quindi prima quella pagina non doveva esistere, né come link né come pagina, successivamente doveva morire perché magari un periodo, una cosa, oppure poteva andare all'infinito, comunque magari c'erano queste problematiche. Allora, prima l'unico modo di fare questo è che esattamente il giorno in cui quella notizia doveva essere pubblicata, si uploadava il file, si metteva il link e i vari link sul portale, quelli erano a quel punto la pagina, il portale era aggiornato, il giorno della scadenza si rimuoveva la pagina e i link. Con questi Application Program Framework, invece, l'autore della pagina può dire che quella pagina deve essere pubblicata da quel giorno e deve durare fino a quest'altro giorno. Automaticamente, il portale, in automatico, senza nessun intervento umano, penserà a inserire l'opportuno link e a pubblicare la pagina solo in quel giorno, dal giorno di partenza al giorno di fine, il che mi sembra non banale e non inutile. Ovviamente, un altro grosso lavoro lato programmatore era quello di gestire il portale ad utenti, perché sicuramente c'era bisogno di una qualche tipo di autenticazione dell'utente, una registrazione per riconoscere l'utente, magari c'erano delle sezioni particolari che solo gli utenti registrati o tipi di utenti registrati dovevano vedere, ovviamente c'erano gli utenti che possono modificare le pagine, quindi sono di più alto livello, quindi una gestione classica utenti gruppi, che nei portali andava fatta da chi faceva il portale. Utilizzando questi Application Program Framework ci troviamo già di default la gestione con un sistema di autenticazione a gruppi utenti gruppi. Questi portali poi permettono di dire tramite dei flag se la registrazione come utente registrato deve essere pubblica, quindi io mi registro e senza che nessuno mi chieda niente divento utente registrato, seppur magari un utente registrato di basso livello, oppure una registrazione con un manutentore che decide se effettivamente poi vengo registrato o no, oppure una gestione in cui nessuno, tranne gli amministratori, possono registrare utenti. Ok, la generazione dei link automatica è coerente. Nei portali, nei siti molto grandi, cooperativi, in cui non sono solo io a gestirlo, ma sono, diciamo, 10.000 persone, era un problema enorme gestire link, perché magari io metto un link sulla mia pagina che mantengo io ad un'altra pagina mantenuta da un'altra persona e magari quello domani quella pagina la toglie. Oppure io devo mettere un link su di una pagina di cui magari non ho i permessi, quindi non devo andare a chiedere a quello che ha fatto quella pagina di aggiungere il link. I CMS si occupano anche di gestire completamente la coerenza dei link del sito, di default, in modo che non ci siano né broken link e inoltre quel discorso anche della pubblicazione da data a data che dicevo prima. In quali casi serve effettivamente un content management system? Se voi dovete fare un sito di una pagina sola sicuramente non conviene, non è assolutamente pensabile mettere un content management system, neanche di 10 pagine diciamo. Allora serve sicuramente in quei portali in cui molte o anche alcune di quelle notizie vengono prelevate da feed esterni. Oggi va molto di moda, poi lo vedremo, i feed RSS, quindi alcuni portali pubblicano delle notizie in tempo reale, Punto Informatico, Repubblica, offrono il feed RSS, che non è altro che un XML, per altri siti che possono prendersi questo feed e pubblicare quelle notizie sul proprio sito. Quindi, siccome i CMS, tra le altre cose, gestiscono, alcuni CMS, gestiscono in automatico questi RSS, quindi nei casi in cui c'è bisogno di, in cui il portale è costruito maggiormente con informazioni esterne, può essere utile. Sicuramente, come dicevo, nei portali collaborativi, per tutti quei motivi che abbiamo visto, nei portali gestiti da non informatici, perché i tools che permettono di editare le pagine sono dei tools semplicissimi, come vedremo, spero, ed è comunque in ogni caso consigliabile in tutti quei casi in cui il sito è medio grande, perché magari anche se, uno utilizza solamente il 10% delle funzionalità del portatile, però già il fatto di avere l'autenticazione, la coerenza dei link e l'editor integrato, già quello sui portali, sui siti medio-grandi, già, anche se non è un portale, già può essere, è significativo. Allora, adesso mi concentro su WebGUI. Allora, perché proprio WebGUI? Di content management, di gestori di portali, content management system, la nomenclatura qui ancora è, ce ne sono un'infinità. Si può andare dal PHP Nuke, che è quello che secondo me è a un lato della scala, diciamo, dei vari content management system, fino a Zope, che per me è l'altro lato della gestione. Diciamo che il miglior compromesso, perché è quello che bilancia due componenti: la semplicità di utilizzo del portale, del content management system, con la possibilità da parte di un programmatore di sconvolgere, alterare, aggiungere funzionalità al portale. Faccio gli due estremi, mettete PHP Nuke è bellissimo, già come lo installate vi esce fuori tutto bello, grafico, tutto preciso, cioè avete tutti i vari oggettini, da calendario, notizie, feed RSS, già tutto, però se andate in giro su internet, come entrate in un sito, vi accorgete subito che quello è fatto in PHP Nuke, cioè come guardate, questo è PHP Nuke, sì, è lui. Quindi, questo perché le possibilità di personalizzazione, a parte i temi, a parte decidere cosa c'è lateralmente, tutto bello, però è quello, non è che viene stravolto più di tanto, solo a costo, infatti ci sono alcuni siti che al primo colpo non li riconoscete come PHP, ma lì perché dietro c'è una persona che ci ha speso tempo. Già, per esempio, per dire, se io ho già un mio sistema di autenticazione, che ne so, un Active Directory, un server LDAP, magari questo è un sito intranet, allora se c'ho già questa cosa e voglio, oppure magari l'autenticazione me la fa un sito esterno tramite un web services, e voglio usare quel sistema, non voglio avere duplicazioni, non voglio fare operazioni batch di sincronizzazione, allora con PHP Nuke non ci riuscite, perlomeno non ho tentato io, cioè è difficilissimo, complicato. WebGUI permette queste cose. L'altro estremo, dicevo, è Zope. Zope è un... lì è difficile. Zope è più un application program framework rispetto a un content management system, tant'è che poi è stato fatto un content management system appoggiato, che è Plone. Zope è sicuramente il paradiso dei programmatori, perché al programmatore permette di fare tutto con una semplicità estrema, però non c'è niente per l'utente. Infatti la prima volta che effettivamente ho installato io personalmente Zope, considerandolo un content management system, sono rimasto così allibito, cioè, ma io non c'ho il sito, cioè tu, io installo i vari PHP Nuke, WebGUI, c'ho il sito, qui non c'ho niente, dov'è il sito? E quindi lì prima c'è stato tutto un discorso di questo tipo. Quindi dicevo, innanzitutto quello che è meglio si pone in mezzo fra le due problematiche. Ha un sistema che non ha visto sinceramente nessun'altra parte, poi lo vedremo, di URL delle pagine. Di solito tutti i vari content management system hanno un URL formato sempre col punto di domanda, la query string che definisce quale pagina stai vedendo. Invece WebGulp, come vedremo, non c'ha i punti di domanda. Quindi un URL che dal punto di vista, per esempio, di un motore, tipo quelli di Google che vanno in giro, un webbot, ecco, non mi ricordavo, webbot, searchbot, che vanno in giro insomma a indicizzare le vostre pagine, quelli magari possono trovarsi un po' in difficoltà con gli URL, con i punti di domanda. Invece un URL classico ovviamente viene indicizzato tranquillamente. L'ultimo, gli ultimi due, è che c'è comunque un sviluppo molto rapido. Ad agosto eravamo alla 6.1.2, adesso siamo alla 6.2.9, quindi è stato un sviluppo molto rapido dei programmatori. È open source, quindi è scaricabile da SourceForge, però è fatto da una software house, quindi dietro c'è un'azienda comunque che fa questo prodotto, non è un team di collaboratori, senza nulla togliere ovviamente, però comunque c'è dietro un budget, diciamo, un'azienda che fa fatturato, diciamo, questo può essere un vantaggio o un svantaggio, dipende. C'ha un difetto, non l'ho messo perché niente, poi i difetti si devono dire anche. C'è un difetto che c'è poca documentazione in giro, cioè forse sarà perché è abbastanza comunque giovane, sarà perché no, lascia perdere, quello l'abbiamo comprato, quello non serve a niente. La stampa dei pod che stanno dentro ai sì, non serve a niente, 50 euro costa, ma non serve a niente, il batto non l'ho mai aperto. Cioè, fai prima, piuttosto che andare a leggere dove sta la documentazione, il PDF, l'help, fai per il doc il file e vedi lì il pod, cioè, la stessa cosa, non c'è niente. Infatti qualcuno, se vai sui forum, se l'ha ammendato di questa cosa. Allora, non l'abbiamo pagato noi, ma ce l'ha pagato chi è il committente, per cui è andato bene così. Ok, è configurabile, ok, c'è il supporto automatico degli RSS, c'ha dei componenti comunque anche lui per tutti i gusti e le capacità. Qui intendo dire che per tutti i gusti va bene, ok. Le capacità è perché c'è un sistema per cui tu puoi definire che quell'utente è un utente che sa poco, quest'altro utente è un utente invece che sa programmare. A seconda di che livello dai l'utente come capacità, come conoscenze informatiche, lui ti nasconde o mostra alcuni oggetti. Per esempio c'è un componente che serve per fare dei report da tabelle SQL, per cui prevede che tu conosca un po' di SQL, che è il codice per fare le query sui database, e quello lì quel componente viene mostrato solo a quegli utenti che hanno il livello più alto, quindi che sono esperti. Se io ho un livello più basso, quel componente per esempio non lo vedo, perché ovviamente non sarei in grado di usarlo, quindi c'è poco da. C'ha gli shortcut articoli con layout differenti, poi vedremo, permetti di fare copia e incolla. Andiamo direttamente a, tanto era l'ultima, al prodotto, così lo vediamo. Allora, premesso che io questa presentazione non l'ho preparata per niente, tramite quelle slide, quindi ho installato WebGUI su questa macchina, mo vediamo se funziona. Cioè, la pagina l'ho aperta, però non ho visto tutti i vari componenti. Allora, questa è come si presenta la versione, l'ultima versione di WebGUI quando lo installate. Ovviamente dietro c'è tutta la possibilità, come anche PHP Nuke, di installare temi differenti, layout differenti, qui è possibile proprio risconvolgere completamente la pagina. Vediamo i componenti più banali. Allora, innanzitutto, ovviamente in alto c'è il sistema di autenticazione. Adesso voglio farvi vedere gli strumenti di editing del prodotto, strumenti di editing per cui entrerò come utente. Prima però voglio farvi vedere, mi è venuto in mente, il discorso degli URL. Queste pagine sono tutte pagine in realtà dinamiche, vedete, non c'è punto di domanda, sono dei link che sembrano più o meno normali. Sono degli URL, questo già sono andato, questo è un form di inserimento. C'è, vediamo se lo trovo, the latest news, ok. Questo ci mette un po' di tempo perché è un feed RSS preso da loro, dove ecco, queste sono le news come sono in questo momento sul sito di, qui dietro c'è, poi vedremo un componente RSS, cioè c'è un componente che prende il feed RSS, in questo caso loro, ma potrebbe essere quello di Repubblica, e me lo printa. Comunque vedete che gli urli sono normalissimi, in realtà non sono, per chi magari c'è un po' d'occhio, non sono proprio normali, perché c'è un index.pl che fa capire che lì c'è uno script in Perl che in realtà genera questa pagina. Allora, andiamo su questa pagina che ho preparato apposta, Linux Day, che è vuota, e iniziamo e entriamo, autentichiamoci come administrator. Entro come administrator, ovviamente sparisce sopra la scritta, la richiesta di autenticazione, perché sono autenticato adesso, mi saluta, però come vedete la pagina non ha avuto nessuna modifica, diciamo, è come era prima. Navigo il sito, continua a essere completamente navigabile, senza strumenti per editare il sito, nonostante che sono amministratore del sito. Perché per switchare, perché ovviamente il fatto di poter editare presuppone che da qualche parte ci sia dei pulsanti che mi dicono modifica, aggiungi. Allora, siccome questo sconvolge un po' la visualizzazione della pagina, il layout della pagina, in realtà come io entro come administrator, non vedo subito gli strumenti, ma vedo il sito come viene visto da un utente, administrator, che ha i privilegi di administrator. Quindi, se per esempio c'è una pagina nascosta che solo l'administrator può vedere, come utente normale non la vedo, come entro come amministratore mi appare sul menu laterale e ci entro come visitatore, come administrator che però sta visitando il sito e basta. Attiviamo, visto che vogliamo vedere gli strumenti più evoluti, attiviamo la funzionalità di editing della pagina e si fa mettendo turn admin on. Ovviamente questo è in multilingue, adesso c'è l'inglese, posso cambiarlo, poi magari se abbiamo tempo lo faccio vedere più lingue. Con turn admin on appaiono alcune cose. Alcune cosette. Allora, vediamo, apparso un menu laterale a tendina e qui è apparso un qualcosa. Allora, prima di farvi vedere questo qualcosa qui, vediamo la prima operazione che si fa usualmente, l'aggiungere una pagina, una nuova pagina. Allora, siccome ovviamente la maggior parte dei portali, tutti sì, sono fatti ad albero, qui c'è una root page e sottopagine, seppur poi questo è modificabile, come io aggiungo una pagina, quella pagina viene automaticamente inserita come sottopagina nell'albero della navigazione del sito della pagina in cui mi trovo. Per cui quello che voglio fare è fare delle sottopagine, una in particolare, della pagina Linux Day 2004. Allora, vado sul menu su Add Content. Posso anche switch, vabbè, non lo switch, è meglio l'inglese, dovete imparare l'inglese. Add content, page, aggiungi contenuto, pagina. Va bene, voglio essere bravo. Non è detto che funzioni la versione in italiano di questo, perché questa è una gamma, si hanno messo, perché dalla 2, dalla 6.0 alla 6.1 hanno cambiato il modo in cui facevano il... Allora, edit profile, il modo in cui internazionalizzavano le pagine, per cui dipende se in questa gamma, se ultimamente, ecco, a posto, quindi c'è solo l'inglese in questa. No, vabbè, infatti ci pensavo. Comunque invece sulla stable c'è l'intero thread in italiano, tutte le lingue ci sta. Vabbè, meglio così. Allora, aggiungiamo una pagina. Ovviamente nelle operazioni invece di amministrazione poi l'URL, il punto di domanda appare, per questo qui appare, e come dicevo è solo nella parte di visualizzazione utente, non manutentore, che non trovo i punti di domanda. Allora, qui sto cercando di aggiungere una nuova pagina come sottopagina, mi chiede il titolo, prova, 1, l'eventuale titolo del menu che apparirà lateralmente, se voglio che questa pagina sia visibile nel menu laterale, se questa pagina si deve aprire su una nuova finestra o no, se questa pagina deve essere una pagina criptata, ma questo è un sito pulito, HTTP, l'URL eventuale della pagina, quindi quello che apparirà dopo index.pl, il linguaggio della pagina, perché posso aggiungere appunto una pagina, la stessa pagina in inglese e la stessa pagina in italiano, non solo, ma posso dire questa pagina la faccio in inglese e poi la aggiungo in italiano. Un'altra pagina la faccio solo in inglese. Se entra un utente che ha una configurazione inglese, vede due link. quello della prima pagina in inglese e quello della seconda. Se entro in italiano avete solo il primo link, perché l'altro non esiste la pagina proprio in inglese. Se uno ovviamente vuole comunque mostrare all'italiano la pagina in inglese, basta che aggiunge la pagina con la scritta in inglese per l'italiano. Oddio, è anche configurabile che di potergli dire che se non esiste la pagina di prendere di default quella di... Ok, alcune informazioni più particolari a noi non ci interessano. L'eventuale layout... giusto, qui non funziona se io non lo faccio, questo è un bug. Ok, quindi questa pagina come sarà poi strutturata? Questi sono dei template, ma sono ampiamente aggiornabili in modo molto semplice. In quel caso l'unica cosa in cui non c'è un almeno per ora non c'è un editor visuale è per la parte di creazione dei vari template che poi verranno utilizzati. Però quello si pensa di solito che sia fatto da una persona esperta che fa lo start-up del sito. Dopodiché, una volta che il sito è stato fatto lo start-up, ci penserà la segretaria ad aggiungere le notizie. Il tipo di stile globale, e anche questi sono due tipi di stili, quello globale e quello nel caso uno lo clicchi su stampa la pagina, che ovviamente dovrebbe mostrare una pagina con meno fronzoli. Qui c'è la start date e l'end date. Cioè questa pagina verrà pubblicata in questo giorno e morirà in quest'altro giorno. Chi è il proprietario della pagina? Chi la può vedere e chi la può editare? Ovviamente è una gestione per gruppi. E se questa, allora, quella che andiamo adesso ad aggiungere è una pagina vuota. Poi per aggiungere i contenuti dovremo aggiungere i componenti che lui chiama vobject. Quest'ulteriore flag dice: i vobject che io aggiungo, cioè i vari componenti, gli articoli, le notizie che aggiungerò dentro questa pagina, ereditano queste impostazioni qui, così, oppure voglio proprio specificarle uno per uno, cioè voglio poter dire, ok, questa pagina può essere visibile da tutti, però questa sezione di notizie la può vedere solo l'amministratore, quest'altra la vede chiunque. Se entra qualcuno che non sia l'amministratore, vedrà la pagina formattata solo con questo, col secondo elemento, se entra l'amministratore li vedrà con tutte e due. Ok, a me mi interessa, non mi interessa, è salvo. Ok, vedete che è nato questa cosa qui. E qui ho queste quattro zone grigie, perché ho scelto un layout, credo perlomeno, ho scelto un layout a due righe, la prima riga tre colonne, la seconda riga... Cioè, effettivamente è un layout schifoso, scusate, per una prova... Tanto per non... devo andare in edit, scusate, della pagina. Mettiamo un layout un po' più... Iniziamo con quello di default, poi magari ve lo vario. No. Ok, ovviamente è rimasto adesso l'unico componente. Ok, adesso abbiamo la nostra brava pagina vuota, dobbiamo riempirla con roba. Che roba? Dipende. Abbiamo tutta questa serie di oggetti. Questi sono gli oggetti di default. Se andate sul sito di WebGUI, ci sono tantissimi altri, chiamateli plugin, lui li chiama vobject, che possono essere aggiunti. Per esempio, ne cito due perché sono quelli che ho fatto io, un oggetto che potete collegare a un database per fare l'editing dei campi del database, cioè modificare i record. Prima vi dicevo che c'è un componente standard che fa il report, che si chiama SQL report, quindi è un print dei record, possibile filtrarli, è possibile fare tutto, basta scrivere la query, però fa solo record. Se volete fare l'editing, parte il discorso dei permessi, che comunque poi è gestito, non c'è il componente standard, allora siccome a noi ci serviva, l'ho aggiunto, si chiama SQL edit. Un altro componente, per esempio, è un componente che sempre prendendo dati, o da un file, o da uno script, o da una tabella SQL, genera un grafico, si chiama GDBGraph. Quindi sono solamente due esempi perché sono quelli che ho fatto io, poi lì trovate una lista di componenti aggiuntivi che non sono standard. Allora, iniziamo con il primo componente, che è quello che il 99% verrà utilizzato, perché diciamo è il componente per fare quello che in realtà è la pagina HTML, cioè un componente per fare una pagina con solo HTML. E lui lo chiama impropriamente articolo, quindi aggiungiamo un articolo a questa pagina. Oh, che cosa brutta. cosa molto brutta questa. Questo c'è ancora il bug che non riconosce questo browser come un browser capace di... vediamo se c'ho Mozilla. Se no vi dovrete fidare. Cioè, non ce l'ho messo. Vedete cosa succede? Non preparare. Non verificare. Vabbè, allora magari dopo... sì, no, per favore. Non c'è tempo. Per favore. Dopo, al limite, sì. Comunque, allora... vediamo se c'ho... No, sono parte. Magari dopo ve lo faccio vedere con un browser un po' migliore, con Internet Explorer. No, comunque, su Mozilla... Allora, su Mozilla e anche su... Perché io a casa ce l'ho. Ho dovuto fare una piccola modifica per fargli conoscere che... questo browser che uso, che è Firefox, è in realtà un browser che c'è supporto per editare le HTML area. Qui appare un editor HTML, cioè un Word, mettetela così, della situazione. Sì, sì, formattazione a destra, aggiungi immagine, poi ripeto, ve lo faccio vedere su Internet Explorer. No, è proprio BBCode. Sì, BBCode si chiama. No, HTML area si chiama. HTML 3. Sì, la 3 sì. Sì, sì. La 2? Sì, sì. Mi sembra che sia ancora beta, però loro l'hanno inserita perché alla fine abbiamo rotto talmente il cavolo che dice, funziona. È completamente compatibile. Però c'è ancora questo bug che mi sembra però che è un bug, cioè se vai sul sito di quello che ha fatto l'HTML area e lo apri con Firefox si vede. Sì, sì. No, è un fatto, è sul lo script che riconosce il tipo di browser se c'è il supporto. Questo qua non è stato messo, ma proprio mi sembra che sia da aggiungere un numeretto, non mi ricordo, l'ho fatto su un sito a casa. Vabbè, comunque facciamo finta, tanto non è niente di prova. Ovviamente qui, ovviamente, per chi, se io per esempio avessi, come in questo caso lui crede che io abbia, un browser di più basso livello, posso sempre comunque mettere, scrivere HTML, quindi posso dire, che ne so, href telug.it, il sito del telug, questo non mi dispiace, è la cosa più bella, e salvare. Ok, qui ho sempre un discorso di layout, la posizione di questo oggetto, se avessi, come avevo messo prima, più posizioni inseribili, potevo dirgli dove inserirlo, qui ce n'ho una sola ovviamente. La data di anche i WOBJECT singoli, non solo la pagina, la possibilità di essere pubblicati in un giorno o no. E se a fronte di questo elemento di articolo c'è dietro un forum di discussione. Quindi ogni singolo componente sotto potrei trovarmi quelli che oggi si chiamano user contribution. Quindi io non ce lo metto, per ora è salvo. Ok, ed eccolo qui. Ho tutta questa serie di componenti che mi permettono di editare ulteriormente quel componente. Aggiungiamone un altro. Allora, il successivo è il dataform, è più complesso, poi magari. Vabbè, aggiungiamo però un altro articolo perché voglio farvi vedere. Prova 2. Una volta che ho inserito più oggetti, questa ovviamente è la visualizzazione da gestore della pagina. Se voglio vedere come la vede un utente, rimuovo l'admin on. Se voglio, per esempio, spostare gli elementi, posso usare le freccette che me lo spostano di una posizione, oppure posso prenderlo e, se ci riesco, facciamo al contrario che fosse più semplice, spostarlo con un drag and drop. Posso ovviamente cancellarlo o editarlo successivamente. Interessante la funzione di cut, copy e shortcut. Con cut posso tagliare l'oggetto e incollarlo su un'altra pagina. Cut, vado sulla home page di questa sezione, diciamo, vado sulla clipboard, qui mostra il titolo dell'oggetto e tra parentesi il tipo di oggetto, e ho fatto il paste. Posso fare ovviamente il copy e il paste, copy, e pasta. Se copio un oggetto occulto senza pastarlo da qualche altra parte, mi rimane lì nella clipboard. Poi c'è nel gestione amministrativa c'è una gestione per cui tu puoi cancellare la roba dalla clipboard. A sto punto c'ho l'articolo, se non mi ricordo più quale dei due, sia sulla pagina di prova e sia sulla pagina principale. La differenza con quest'altro oggetto che è shortcut, che andremo a fare adesso, create shortcut, già fatto là. Adesso in questa pagina la differenza fra questo oggetto e quest'altro è che questo è sì una copia dell'originale, ma è completamente disaccoppiata, per cui io edito i due oggetti separatamente. Quest'altro invece è uno shortcut, quello che, cioè, in realtà è un puntatore all'oggetto originale, per cui questo non lo potrò modificare. Ma come modifico? Facciamolo, se il dio bug non è dietro l'angolo, anzi, prova 3, se adesso vado di nuovo su qui, allora l'articolo dovrebbe essere cambiato, mentre questo è rimasto uguale, che è una copia, non è uno shortcut. Uno può pensare, cosa può essere utile questo? È utile perché, per esempio, una cosa che posso cambiare in realtà di questo shortcut è il template e lo stile. Per cui, per esempio, posso avere, mi sembra che nella stable, cioè nei layout già di default, qui non lo so, sinceramente non oso nemmeno provarci a farvelo vedere, per esempio posso avere l'articolo reale, creo lo shortcut, lo pasto sulla home page, gli cambio stile dicendogli che quello deve applicare uno stile per cui mi fa vedere solamente i primi 150 caratteri dell'articolo, oppure le prime 20 parole, e mettermi poi puntini puntini, vuoi saperne di più? A quel punto, come qualcuno modifica la pagina interna, automaticamente sulla home page mi ritrovo lo shortcut che si modifica, per cui è coerente con quello che poi c'è scritto nella pagina interna, che non è una cosa inutile. Ok, vabbè, se altre cose mi vengono in mente poi su queste cose le vediamo. Vediamo un altro oggetto, vediamo adesso magari di cambiare il layout di questa pagina. Allora, voglio magari fare una pagina. Allora, ovviamente la pagina eredita sempre questo layout, a meno che io non lo vario. Però voglio che questa parte qui interna sia gestita come una colonna qui che va verso il basso e una colonnina laterale in cui metterò qualcos'altro. Allora, come si fa? L'abbiamo più o meno visto prima. Vado nell'editing della pagina e gli dico che il layout è un layout di tipo, mi sembra che lo chiami, non so come lo chiama, right column. Salvo. Ed ecco che qui la prima parte si è un po' ristretta e mi è rimasta una zona qui grigia in cui posso aggiungerci dei componenti oppure spostare eventualmente dei componenti che io già ho creato, tipo lo shortcut. Adesso rimettiamo lo shortcut qua perché magari facciamo... aggiungiamo un ulteriore componente. Allora, aggiungiamo un event calendar, cioè un calendario di eventi. Ok, questo è il solito titolo, la descrizione è anche qui, apparirebbe un HTML aria. Descrizione ci scrivo io. Siccome un calendario mi indica qual è il primo mese che voglio mostrare. Qual è l'ultimo mese? Io gli dico il current per dirgli che non voglio un mese solo. Il mese di default che apparirà. Questo non mi ricordo neanche cosa sia, il master. Ok. Adesso lui mi chiede cosa vuoi fare. Adesso che salvi questo componente, posso o ritornare alla pagina iniziale oppure aggiungere un evento al calendario già. Intanto vi faccio vedere il risultato. Scusate, mi sono scordato di fare una cosa. Potevo farlo adesso ormai col drag and drop, certo. Però volevo farlo vedere sul layout e gli dico che questo non va messo, questo componente, nella posizione 1, ma nella posizione 2. E già che ci sono, visto che la posizione 2 è un po' piccolina, invece di usare il template grande, lo uso piccolo. Questi ovviamente sono dei template che possono essere modificati, chissà, un po' di HTML. Sono delle TRTD, sono delle table, per cui... Salvo, adesso farà schifo lo stesso, però non fa niente. Ed ecco, il calendario è stato aggiunto nella laterale. Ovviamente qui c'è un add an event, perché nella configurazione dell'oggetto gli ho detto che ci dovrebbe essere. Ah no, scusate, quello, siccome non gli ho detto di propagare nella page, di propagare i permessi ai view object, quello sta ereditando quello della pagina, per cui chiunque può editare la pagina può anche aggiungere un evento. Avrei potuto fare aggiungendo quel flag qui nella pagina, dicendogli di inserirmi, di farmi vedere anche i view object privileges, avrei potuto scegliere chi è che può aggiungere un evento, che potrebbe essere una persona differente da quello che edita la pagina. Ovviamente a questo punto lì può essere aggiunto un evento tipo add an event Linux Day 2004, la data di partenza è oggi, la data di fine è alle 18. Ah sì, qua c'è questo, c'è ovviamente cavoletto. Quante volte questo evento deve essere ricordato? Vabbè, ok, tutte cose che poi potrete vedere, sono provate. E qui automaticamente adesso appare un link dove cliccandoci sopra mi avrà il testo dell'evento. Questo ovviamente ritorna a Peter, la visualizzazione amministratore. Qui come mi sono sloggato mi è sparito pure giustamente il... Sì, perché quello solo chi può editare e quindi... Chi può editare e quindi devo entrare in modalità editing per mostrarlo. Ok, aggiungiamo un altro componente, continueremo con i componenti ancora velocemente, un file manager in cui è possibile fare upload e download di file, circolari, quello che sia, sempre il titolo, sempre la descrizione, anche qui non c'è chi può aggiungere, chi può vedere, ah ok, no, qui è vero, qui è gestito addirittura a livello di singolo file, quindi io posso dire che upload un file, io posso uploadarlo perché sono gestore della pagina e posso dire che questa pagina, poi quel file che ho uploadato, può essere downloadato solo da, e vabbè, qui provo test, sto provando un po' meglio, conferenza web GUI file save. Ecco qui. Certo, certo.
Allora, ho visto che tu fai praticamente l'upload del file.
Lui lo mette, c'ha una cartella slash upload. Sì, sì, cioè c'è un slash upload dove lui c'ha. Se devi fare degli upload, cioè se stai dentro la macchina e devi fare degli upload in shell, mettiamola così, c'è uno script che si chiama import collateral, perché lui lo chiama quell'archivio, lo chiama archivio collaterale, una cosa di questo genere, per cui puoi farlo anche da shell, soprattutto se ne devi uploadare molti. Puoi fare. Sì. Ok. Sì. Vabbè, sì, sì. Sì. Allora, innanzitutto questo ce l'ha. Allora, questo innanzitutto ce l'ha già lui. Search. Che ti fa la ricerca sia sul nome del file che sulla descrizione. Poi per il portale globale c'è un suo motore di ricerca. Allora, sì, nel senso che questo c'ha, ripeto, per quanto riguarda il portale, poi quello puoi pure, la ricerca può pure restringere solo una pagina, per cui ti fa la ricerca solo sulla pagina e su quei componenti. C'è il suo motore di ricerca standard, che è questo, basta aggiungere mi sembra, add forse, o non è nemmeno, ecco questo qui, add search, ma fa schifo. Non l'ho neanche visto, ma so già che fa schifo, lo so. Però c'è in realtà il plugin per farlo funzionare con, adesso mi sfugge il nome, comunque quello più famoso, che serve per indicizzare i siti, sostanzialmente. Quello lì, sì, cioè, allora c'è sia per htdig, niente, per htdig, e c'è anche per monogo search, una cosa di questo genere, che Sì, sì.
C'è una ricerca tra gli articoli, non per questi.
No, 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 allora.
Però io ho necessità di prendere, c'è un problema.
Allora, Mnoco Search, che non c'entra niente con lui, è una cosa a parte, che tu lo lanci, uno script, si basa su database TNGZ, tutte le pagine, e dopodiché c'ha 2-3 CGI, sempre sono sia CGI sia Python, per fare la ricerca. Mnoco Search ti indicizza le pagine e, se gli applichi alcune configurazioni, ti indicizza i PDF che sono dentro, ti indicizza i doc, ti indicizza gli... una serie di cose ti indicizza. Sì, sì, mi sembra, sì, 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 sì. Per cui poi lo ritrovi. Questa è una cosa, diciamo, Mnoco, sul mio sito, ma per vederlo, che è quello che uso io. Mnoco Search, sì, dai, si chiama così. Dopodiché esiste quello già, per cui lo devi solo scaricare e installare, che invece di fare la ricerca sul suo database standard, fa la ricerca sul database di Mnoco Search. Lo metti a fianco, lo metti qua, oppure lo metti qua sopra nel file manager. Sì, 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 sai, tu qui adesso. Io aggiungo questo, non l'ho mai visto, sinceramente, però facciamo finta che sia quell'altro componente, sicuramente ci sarà. Ok, tree su this page. Ah, boh, quello che sia, non so, manco vale, qua dice, voglio solo salvarlo per vederlo graficamente. Tanto per farti vedere come viene poi integrato in quell'oggettivo. Allora, questo me l'ha aggiunto qua, io ovviamente potrei cambiare il template per metterci solamente il text box. Posso cambiare il template di questo non mettendo il titolo, anzi posso sempre togliere il titolo, dirgli di non mostrarlo. Posso aggiungere un articolo in cui ci scrivo, non so neanche che cosa c'era scritto lì, file upload, cosa c'era scritto. Li riposiziono, allora voglio questo prima, no scusa, qua, questo qua, adesso togliamo la visualizzazione con l'amministrato, adesso facendo conto che qui ci sia solamente il text, la scritta search, text box, cioè, il titolo di questo oggetto, il motore, il campo di ricerca e la file di upload. Quindi ho costruito quella sezione che dal punto di vista utente sembra unica, in realtà sono tre componenti, in cui c'è il titolo della pagina, poi c'è un componente interno che fa la ricerca su quello sotto. Questo non lo fa perché in realtà, cioè o meglio, forse su questo componente la fa pure, ma poi non entra dentro ai PDF e cose. Però ripeto, basta scaricare il componente invece che si appoggia al database in Mnoco Search, cioè sei a posto. Sì, 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 è scaricabile, cioè, lo scarichi, lo installi, cioè proprio c'è il solito tar, e sicuramente ci sarà da scrivere un create.sql sul database per creare le sue tabelle d'appoggio, e te lo ritrovi automaticamente qui. Te lo ritrovi automaticamente qui. C'è un altro. Te lo ritroverai automaticamente tra i vari new content. Adesso li descrivo soltanto senza farli vedere il data form, o magari no, l'unico che faccio vedere è il data form perché è potente, perlomeno per chi è invece abituato a fare pagine statiche. Il data form permette di creare proprio un form di inserimento, scusate, anzi non lo faccio, telefriend, ecco. Questo è proprio un data form dove vedete c'è add a new field. Tipo, se io in questo form, oltre a questa roba che già c'è, gli voglio aggiungere un campo, no, non lo so, cosa ti piace mangiare, cibo preferito, questo è il nome della tabella sul database, subtext è stato, è modificabile, il tipo è un select list. Possibili valori sono pasta, non lo so che cosa, pasta, pappardelle, quello che sia, sale, no, poco, poi a sentire Riccio era meglio che non mangiavo, vista la roba che secondo lui che ho fatto. Salvato. Ah no, scusate, qui ho messo add field, ho messo aspetto un altro field, ma basta. Ecco qui. Qui l'utente, quindi nel form si troverà anche questa domanda, poteva essere obbligatorio, opzionale, default. Comunque questa qui verrà inserita in un database che potrò mostrare, vedere direttamente da qui, esportarla come tab delimitato, oppure e opzionalmente, sta nelle proprietà di questo oggetto, farmi inviare via mail o un report, cioè ogni tanto, oppure ogni volta ad ogni inserimento, quindi una cosa che se è basato su MySQL o su Postgres o Microsoft SQL Server. Componenti miei no, invece i miei componenti miei sono su MySQL. Infatti mi stanno facendo due. Posso fare? No, MySQL ho detto. MySQL. No, mi stanno invece rompendo per portarli su MS o per Postgres. Non è il caso. Allora, andiamo avanti. No, non credo. Non credo. Storico. Vabbè, allora adesso non li faccio vedere gli altri. File manager abbiamo visto. HTTP proxy vi permette di grepparvi una pagina e inserirla in questo layout, pagina remota. Non l'RSS, proprio la pagina viene presa, tolti gli header e messa in questa pagina. Message board è un forum. Poll è le solite votazioni, ti piace, non ti piace, cosa, insomma, sono le domande con product, serve una cosa tipo commercio elettronico, ma meglio lasciarla perdere, c'è un componente a parte per il commercio elettronico. SQL report è quello che dicevo, per fare le query sul database. Sitemap è un componente che mostra la mappa del sito, anche se c'è già di default, però si può ridurre a solo una sottosezione per eventuali cose particolari. Qua non me lo chiedete, non so cosa sia, forse in italiano lo saprei. Non so. Syndicate content è il discorso degli RSS, per prenderli. User submission system è per darli. Quindi si uploadano le notizie che sono immediatamente accessibili via RSS da qualcuno esterno. Web services client è una cosa che non ho mai visto qua in questo host, quindi è una cosa recente. Penso di sì. Penso che se... per chiamare le web services, sì, però Lino, Ri, ovviamente. L'ultima cosa, e concludo, l'RSS, appunto, volevo farvi vedere solamente come viene definito questo che produce questa cosa, non è nient'altro che dirgli qual è l'URL dell'RSS, titolo, descrizione, e basta. E il layout, se volete cambiare il tipo di layout con cui vengono mostrati, i. Va bene, io ho chiuso, sono 5 minuti, sono andato bene. Se ci sono domande veloci, se no... Il layout che produce, quello il default è validato, ovviamente poi se lo gestisci tu. Allora, quello lì viene validato da XHTML, infatti viene tutto con gli slash finali, tutto chiuso, tutto. Ovviamente se poi uno se lo crea uno suo, quello poi dipende da te, validarlo. Va bene, sì, tanto. Intanto, scusa, se vuoi portare la macchina, io... Sì. Sì, quello crea, lui c'ha un'unica tabella in cui mette, mi sembra, sì, non ti crea una tabella a parte, cioè una tabella dove vanno a finire le specifiche del form e un'altra tabella in cui ci vanno gli insert del form, cioè la exploding la traspone. Però dunque però ripeto, quello è quel modulo lì. Se tu prendi il modulo che ho fatto io, SQL edit, quello tu ti crea la tua tabella, gli dici qual è la tabella, automaticamente il modulo genera un form leggendo i dati della tabella, per cui dove c'è un enum ti mette un select, dove c'è un... Sì, guarda. Guarda. Oh, mito. No, la connessione non mi serve, sono wifi. Se funziona faccio vedere, se no ti rimando là, perché tanto Allora, vabbè, crei la tabella, create table. Qui crei l'SQL report, che è quello già standard. Ed ecco questo qua, questo invece è l'SQL edit, che si è bindata a quella tabella che... Sì, sì, me l'ha creato, come gli dici il nome della tabella, lui va a leggersi la schema della tabella e ti crea il... Dopodiché tu puoi modificare questi dati per produrre una cosa di questo genere. Questi sono le parti. Basta. Già che ci sono, le ultime due volte. No, questo mi interessa poco. No, volevo solamente far vedere invece il GDV grafo per creare i grafici. Questo invece è un modulo che, basandosi su file di testo, oppure script, oppure query SQL, può generarti grafici. Sempre ovviamente configurabile, numero di linee, tipo di grafico, data source. Basta.